Perché lei partecipò nei primi anni proprio alla redazione di Radio Onda Rossa, già con un suo, diciamo, ovviamente con le sue caratteristiche che poi rimasero negli anni. Sono passati tanti anni, quindi anche i miei ricordi sono un po' così appannati, e 40 anni sono tanti. Poi fra l'altro ci sembra, appunto, in questo quarantennale anche di Radio Onda Rossa, è importante anche ricordare chi l'ha attraversata, in particolare appunto una compagna come Emma. Emma, dicevamo, è morta sabato scorso all'età di 79 anni. Già questo vi dà l'idea, insomma, di quanti periodi e quante lotte ha attraversato questa compagna. Allora, con la compagna che è qui con noi, che è una compagna pure che è stata nei primi anni della radio, insomma più di Emma, diciamo, è rimasta anche dopo all'interno della radio, che però con lei ha diviso e condiviso dei momenti proprio all'interno della redazione e non solo. Volevamo appunto intanto partire da questo, cioè ricordare un po' l'impegno di Emma dentro Radio Onda Rossa. Avvicinati, leva quell'affare, il copri, ecco, sì, perfetto, se si sente meglio, dai.
Vorrei cominciare dicendo quando ho conosciuto Emma. Io ho conosciuto Emma nell'81, perché nell'81 mi sono avvicinata alla radio, ho cominciato anche a frequentare le riunioni di redazione, e appunto appena arrivata Emma insieme ad altre tre compagne, delle quali una purtroppo tanti anni fa, Paola delle Ferrovie, ci ha lasciato, già a quell'epoca Emma insieme a loro curava uno spazio all'interno della radio che era uno spazio dedicato alle donne, diciamo così, al femminile. E quello che subito mi ha colpito di lei è stata, al di là così della sua vivacità, la sua intelligenza, la sua combattività, il modo di porsi, un modo che era molto attento alle altre e agli altri. Infatti già dalle prime volte mi invitò ad unirmi con loro alle loro riunioni, anche se avessi voluto alle loro trasmissioni. E infatti poi così fu che cominciai a frequentare questo gruppo e a cominciare anche ad avere, diciamo così, alcuni suggerimenti, alcuni semi che mi hanno indotto poi a riflettere nel corso del tempo e che magari prima non avevo tanto valutato. Quello che è appunto la caratteristica di Emma, che già da allora, quel lontano appunto 35-36 anni fa, poneva un discorso di genere, di identità di genere, al di là di quello che era o il cosiddetto emancipazionismo o la parità di diritti, no? Perché poi anche la parità si rivelava non un valorizzare l'identità femminile, l'identità di genere, ma era un più un avvicinarsi, diciamo, al modo di essere maschile. Infatti in quegli anni vedevamo le prime cosiddette capitane d'industria, di cui la povera Belisario era un po' il bersaglio, no? Perché poi all'ultimo questa parità che cosa era? Era emulare il sistema maschile dentro al sistema capitalistico, ed era quello appunto che si rifiutava, quello da cui si rifuggiva, diciamo così. E appunto di Emma mi colpì soprattutto all'inizio, cosa che poi ho visto sempre nel corso degli anni, sebbene le nostre strade si siano divise pochi anni dopo, e il rapporto che è rimasto è stato quel rapporto di incontrarci in situazioni, manifestazioni, seminari. Soprattutto ricordo molti incontri durante le due guerre, quella dell'Iraq e quella dell'Afghanistan, in cui anche le donne cercavano di portare un contributo proprio originale. E quindi, insomma, incuriosita cominciai a frequentare queste riunioni di Emma con le altre compagne, che erano soprattutto in quegli inizi dell'81-82 finalizzate alla trasmissione. Però poi, come molte compagne oramai sanno, come molte compagne sanno e hanno sperimentato sulla pelle loro, queste riunioni diventavano un po' riunioni che esulavano dalla trasmissione vera e propria, che sì, veniva preparata, ma venivano messe poi sul fuoco tutta una serie di tematiche e problematiche che come donne e come compagne ci trovavamo ogni giorno ad affrontare. La discriminazione, per esempio, sui posti di lavoro, nella scuola, cioè quella che un po' tutti conosciamo e sappiamo.
Senti, scusami, prego, se ti interrompo. Quello che mi piaceva sottolineare è che questa trasmissione si chiamava La Mandragola, no? Quella che
all'inizio era uno spazio donna, infatti stavo facendo un attimo questo collegamento per dire che queste riunioni, che all'inizio erano finalizzate alla trasmissione di cui non ricordo il nome, ma era un po' una trasmissione, diciamo tra virgolette, al femminile, no? La trasmissione in cui si parlava dei soliti argomenti che devono trattare le donne: violenza sessuale, anticoncezionali, aborto, discriminazione, appunto. Poi la cosa, diciamo, è andata un po' oltre, nel senso che durante queste riunioni ci si interrogava poi appunto sul ruolo che come donne, come compagne avevamo. Notavamo una cosa che si è protratta molto nel tempo, che magari quando eravamo tra noi avevamo tante cose da dire, progetti, idee, e quando poi ci si trovava invece in situazioni miste si aveva una sorta di non so, di timore a tirar fuori le proprie idee, il proprio modo di pensare, le proprie proposte anche, no? E proprio su questo poi si è lavorato, diciamo così, perché Emma in quegli anni già cioè era un discorso già vecchio, però per alcune di noi era molto nuovo, no? Perché avevamo sempre visto un po' il separatismo come una cosa da temere, non saprei come definire, però una cosa forse negativa. Invece poi durante questi incontri, queste riunioni, abbiamo un po' preso atto del fatto che questo momento che molti dicono di autocoscienza, un primo momento di autocoscienza, poi un momento di separatismo, non era altro che un momento, diciamo, strategico finalizzato ad acquistare sicurezza di noi e anche a mettere un po' a nudo noi stesse insieme alle altre compagne, quello che vivevamo, le nostre contraddizioni. E per cui, insomma, così si passò ad un collettivo, divenne un collettivo. Queste riunioni, che erano prima un po' riunioni così, si trasformarono in un collettivo, il collettivo della Mandragola, appunto, che poi dette anche il nome alla trasmissione, che divenne anch'essa La Mandragola. E questo collettivo si proponeva, diciamo, di discutere un po' di tutto a 360 gradi, non stare fossilizzati su quelli che erano argomenti tipicamente femminili e che dovevano essere trattati dalle donne, no? Dovevano essere trattati dalle donne. E quindi si cominciò ad allargare un po' lo sguardo anche ad altre tematiche. E quello che uscì fuori come cosa di voler proporre all'ascolto della radio fu una serie di trasmissioni sulla guerra di Spagna, dove al di là, insomma, dell'analisi politica della guerra, il franchismo che poi purtroppo ebbe la meglio grazie pure all'appoggio di tutte altre forze reazionarie, soprattutto si concentrò nell'analisi, diciamo, del dibattito, della discussione, delle problematiche che nel corso della guerra di Spagna sorsero tra gli aderenti al Partito Comunista e gli anarchici. Trasmissioni anche molto interessanti, perché permettevano appunto di leggere alcune cose anche da un certo punto di vista. Questo per in realtà suscitò un po' perplessità nei compagni della radio, non in tutti chiaramente, in molti di loro però, perché secondo loro affrontare questo tipo di argomento all'interno di una trasmissione di donne non era molto indicato, diciamo così, in quanto argomenti e temi, problematiche di questo genere potevano bene essere discusse in situazioni miste. questo cominciò così, diciamo, a far nascere dei problemi rispetto a molti dei compagni della redazione. E anche in questa occasione ricordo Emma molto combattiva, convinta delle sue idee e con la sua intelligenza anche in grado di suffragare tutte le sue tesi. E questo, vabbè, e sembrò passare un attimo così con molto sconcerto, però poi purtroppo la cosa che determinò l'allontanamento di Emma e delle compagne, insomma, che stavano dentro questo collettivo, furono dei problemi che si ebbero con la trasmissione Psicanalisi Contro, curata allora da Sandro Gindro e da Renzo Rossi. Sandro Gindro, una persona, un luminare, diciamo così, nel suo visto come un luminare in quello che era il campo della psicanalisi. Però quello che si contestava ai due era intanto molto spesso un linguaggio sessista, spesso anche una certa misoginia che poi traboccò, diciamo, in uno scritto che venne pubblicato da loro, in cui tra alcune altre cose si usò un'espressione, vabbè, ecco, sì, no, ecco, abbastanza sessista, e questo determinò un po' la rottura di Emma e delle altre compagne con la radio, che uscirono dalla redazione e, insomma, fecero il loro percorso.
Io mi interessava molto quando hai detto la timidezza, no? La timidezza che avevate, sì, sì, in quel momento, no? Per cui poi c'era questa differenza dallo stare dentro la redazione e parlare nella redazione, e questa è una cosa che mi interessa molto, perché io girerei la frittata, cioè non, forse non era tanto la vostra timidezza, ma un certo atteggiamento forse supponente. Sì. Molta strada è stata fatta, ma non è stata fatta gratis. Ecco, sì, questo direi è importante.
Sì, c'era una certa timidezza, sia forse da parte nostra, che non eravamo magari fermamente convinte di quanto dicevamo, o non eravamo abbastanza sicure di noi. Infatti prima dicevo che questo momento separatista, perché poi è stato un momento che anche, insomma, le femministe più spinte hanno sempre rivendicato, per esempio penso alla Libreria delle Donne di Milano, no? Che era nata intorno alla metà degli anni 70, che ha avuto un percorso separatista per molti anni, ma poi alla fine, diciamo, in quelli che furono gli ultimi scritti intorno agli anni 90, si chiarì benissimo qual era poi il senso di questo separarsi. Era un separarsi per acquistare sicurezza, un separarsi per avere poi la forza di affermare il proprio punto di vista, un punto di vista che, diciamo, esprime un'identità di genere diversa dal maschile, ma che poi è tesa a compenetrarsi, diciamo, a diventare l'una supporto dell'altra. Un punto di vista di una donna su certe cose chiaramente va a completare, va ad integrare, va ad unirsi a quello che è poi il punto di vista del maschile. E la timidezza c'era, perché sia da parte nostra non c'era ancora forse una fermezza, anche forse non avere una piena coscienza poi della propria identità, stare ancora un pochino in bilico, no? Tra l'una cosa e l'altra. E d'altro canto c'erano pure compagni di fronte a cui potevi avere certi timori ad esprimerti, perché erano compagni conosciuti, compagni bravi, preparatissimi, di fronte a cui tu magari ti sentivi. E sta cosa però è durata per tanti anni, perché al di là del fatto che poi, per esempio, all'uscita di Emma e delle altre compagne, io invece rimasi in radio perché il seme, diciamo, era stato gettato, però ancora non mi sentivo nel momento giusto per fare un certo tipo di percorso. In radio eravamo rimaste due, tre donne, due, tre compagne, per cui chiaramente molto, molto marginalizzate, e da qui poi nacque l'esigenza appunto di far risentire dopo 3-4 anni che non c'era più una trasmissione curata dalle donne, l'esigenza di far risentire la nostra voce, sperando di riuscire a farla sentire in un altro modo, no? In un modo che forse poi tutto sommato, con tutti quelli che sono stati i limiti e i problemi del Sussurro di Cassandra, che è la trasmissione appunto che insieme ad altre compagne abbiamo curato per diversi anni, era quello poi, ecco. E quindi sì, le responsabilità stanno un po' da tutte e due le parti, no? La nostra insicurezza, ma anche il non essere poi messe proprio a proprio agio nell'esprimere i propri pensieri, i propri progetti politici, cosa che appunto è durata ancora nel tempo, che oggi spero, insomma, e vedo essere molto modificata, però si è trascinata molto negli anni, ed è stata anche quello poi uno dei motivi per cui il Sussurro di Cassandra ha compiuto il suo percorso, perché poi alcune di noi avevano acquisito alcune certezze in un certo modo, alcune altre ancora si sentivano molto impastoiate in quello che poteva essere il giudizio, quindi nel cercare un po' sempre di modificare il termine che potrebbe, capito? Ed è stato anche appunto questo uno dei motivi poi della dissoluzione di Cassandra, alla quale Emma, perché poi stiamo ricordando lei, non noi stesse, alla quale Emma non ha mai partecipato direttamente, però sebbene le nostre strade si divisero abbastanza presto, intorno all'84-85, è continuato un rapporto negli incontri, nei seminari che abbiamo seguito insieme, nei dibattiti per esempio al Buon Pastore, è continuato, e quello che io sempre ho di fronte della carissima Emma è la sua estrema disponibilità, la sua accoglienza, il suo non fare pesare mai alle altre compagne, soprattutto a quelle più giovani che venivano, la propria esperienza, tutto il proprio bagaglio culturale, che chiaramente era già allora molto grosso. Questa sua attenzione anche alle esigenze delle compagne, il valorizzare gli interventi delle compagne, questa è una cosa appunto che insieme alla sua vivacità, alla sua intelligenza porto dentro di me.
Puoi aggiungere qualcosa tu? Facciamo parlare Bruno Uomo.
Sì, un grande amico di Emma, dobbiamo dire, tra l'altro.
Se posso dire qualcosa, non la dico dal punto di vista che hai trattato tu, ovviamente, non perché non ricordo quel periodo e non ricordo i contrasti a cui hai accennato all'interno della redazione, ma proprio perché ho conosciuto Emma molti anni prima, e io ricordo soprattutto della persona, della donna, insomma, no? Eravamo già compagni nel senso generico di sinistra, eccetera eccetera, perché parlo del 1965, quindi parecchi anni prima, e siccome con lei, insomma, abbiamo instaurato un'amicizia molto intensa, insomma ci frequentavamo tantissimo, eravamo quasi inseparabili, insomma, quindi io di lei ricordo, prima ancora di questo impegno politico che tu, a cui tu hai accennato, ricordo proprio il suo carattere, il suo modo di essere, no? Che, diciamo, facendo un percorso a ritroso, poi torna perfettamente con la Emma che le compagne hanno conosciuto nella militanza politica, nell'attività, eccetera. Perché lei era innanzitutto un anticonformista, insomma, e avendo gradatamente superato una serie di ostacoli, prima di tutto quello della famiglia, insomma, una serie di contrasti, insomma, soprattutto col padre, eccetera. E poi questo suo, diciamo così, approccio alla vita, alle relazioni umane in genere, è passato per una lunga esperienza lavorativa. Lei lavorava all'EMPAS, e in cui ha sperimentato quello che poi, insomma, nei discorsi più politici diventa la discriminazione, per esempio, no? Per cui lei mi raccontava proprio, mi ricordo, lavorava all'EMPAS a Corso d'Italia, c'era un ufficio dell'EMPAS sopra l'attuale cinema che sta a Corso d'Italia, lei lavorava lì e tra l'altro stava a contatto col pubblico. Quindi questo perché lo dico? Perché anche ieri, sentendo, no, dei ricordi di Emma, di molte compagne, e veniva fuori questa, come tratto del suo carattere, anche una certa aggressività, che viceversa io non la ricordo affatto così Emma. Perché? Perché Emma non era aggressiva, anzi io l'ho sempre trovata estremamente tenera, non dolce ma tenera, e anche se decisa nelle sue cose. E forse quella che era scambiata per aggressività era il fatto che Emma si spazientiva, cioè a un certo punto perdeva le staffe, si spazientiva di certi discorsi che non macinavano, che non arrivavano a conclusione. E io l'ho attribuito all'epoca anche al fatto che dopo 30 anni che stai a contatto col pubblico in uno sportello EMPAS non ne puoi più, insomma, te spazientissi facilmente. Insomma, adesso è quasi una battuta quella che faccio, però insomma, ecco, io ricordo questa donna anticonformista, senza pregiudizi, insomma, che con parecchio sforzo ha superato quelle che poi voi avete a livello personale, quello che poi voi avete sperimentato a livello collettivo, e quindi soprattutto nel rapporto con gli uomini, da cui Emma, per esempio, era sicuramente molto attratta dagli uomini e nello stesso tempo attraeva gli uomini, perché c'aveva diciamo una presenza in qualche modo appariscente, così, e quindi quasi certe volte lei ne soffriva di questa attenzione particolare, perché appunto poi rimandava dei cliché, insomma, parliamo di parecchi anni addietro, in cui la donna oggetto era antonomasia, insomma. Quindi tutto questo percorso lei l'ha fatto singolarmente, insomma, all'epoca non, per quanto ci frequentassimo, insomma, nessuno dei due frequentava collettivi politici, situazioni, ce n'erano pochissime tra l'altro, quindi però nelle nostre confidenze, nelle nostre chiacchierate e così via, tutto questo veniva fuori e veniva fuori, io ripeto, insomma, con il ricordo che ne ho, di una tenerezza in cui tra l'altro lei mi diceva una cosa che mi è rimasta impressa nel rapporto uomo-donna, per quanto lei si sentisse anche attratta dagli uomini, insomma, diceva: gli uomini sono stupidi. Ma me lo dice, me lo spiegava, e io l'ho capito questo, perché dice, perché, e lo diceva con rabbia, e spiego perché. Dice: sono stupidi perché a noi donne non ci capisco, voi non ci capite, mi diceva. Fondamentalmente è questo il problema, voi non capite le esigenze delle donne. E questo lo diceva con rabbia, perché appunto poi lei era attratta dagli uomini, quindi dice: perché, dice, questo imbecille che magari mi piace, eccetera, eccetera, non capisce quali sono le mie esigenze, no? E quindi lo diceva, dice: voi siete fondamentalmente stupidi e non capite quali sono, non capite le donne, non capite le loro necessità, i loro aspetti particolari, per cui alla fine dalla stupidità si arriva per estremo anche alla violenza, insomma, perché quando l'uomo non capisce le esigenze della donna può arrivare anche a quello.
Beh, direi che comunque potrebbe sembrare un discorso anche un po' edulcorato, no? Non voglio assolutamente, ne traggo le conseguenze in senso generale, no? Perché poi se lo riduciamo alla stupidità, sicuramente Emma quando diceva questo era proprio alla fine di tutto un ragionamento molto più complesso, proprio perché...
Però ripeto, era un percorso individuale, esatto, erano le nostre reciproche confidenze, discussioni, perché però veniva fuori questo.
Questo non capire, no? Che fa parte anche di una certa così modo anche di affrontare il problema, voi non ci capite, noi non vi capiamo. Poi c'è un rapporto di potere invece.
No, noi non vi capiamo, noi donne non lo diceva questo, diceva voi non capite.
Si dice, certo, le donne capiscono molto di più, questo è il discorso, poi vabbè, ma adesso ci addentreremo in altro. Però poi appunto c'è un rapporto di potere che Emma in tutto il suo percorso ha molto avuto chiaro, evidentemente. Poi i rapporti personali ovviamente... si intrecciano, no? Con questo non sono sempre facili rispetto a questo, però è quello poi il discorso, perché partire dalla stupidità per arrivare poi alla convenienza, cioè al fatto che comunque in linea generale gli uomini hanno una convenienza, ovviamente, capire o non capire, ma poi il rapporto di potere è evidente, quello c'è ancora oggi, anche se sottolineavo che tanta strada, da come tu hai descritto, no, queste prime esperienze in radio, e come hai sottolineato anche, è stata fatta, e rimarchiamo che non è stata fatta gratis, come ho detto prima, insomma, no? E questo sicuramente va tutto soltanto accreditato alla forza, alla perseveranza, eccetera, delle compagne che hanno comunque continuato anche con, diciamo, decisioni drastiche, no?
Sì,
che evidentemente sembravano in quel momento, e lo erano probabilmente, inevitabili, e come appunto lasciare la redazione o cose del genere, però appunto era perché piano piano maturava, non solo nelle compagne di cui abbiamo raccontato in Emma, ma proprio all'interno di tutto un percorso femminista, maturava la chiarezza appunto del rapporto di potere, di quello che significa oggi e che ha significato sempre il patriarcato, come noi appunto così sinteticamente definiamo questo rapporto di potere, e tutto quello che comporta, evidentemente, insomma. Ma questo Emma ce l'aveva molto chiaro proprio in questa sua, fra virgolette, rigidità, che qualcuno potrebbe definire rigidità e che io direi invece era chiarezza, forse ante litteram.
Sì, e un'altra cosa che da questo punto di vista posso aggiungere è che lei, per esempio, parlare di matrimonio assolutamente, insomma, non,
sì,
no,
sì, mi ricordo,
non, ma insomma, quindi con voi, ma figurate 10 anni prima,
sì,
insomma,
infatti.
Anzi quasi 20 anni prima, perché parliamo proprio degli anni 60, quindi ce l'aveva molto chiaro, insomma, lei relazioni stabili non le cercava assolutamente,
sì,
insomma. E poi non parliamo del matrimonio, perché non era affatto nelle...
Ecco, io l'unica cosa, vedi, il termine che è stato adoperato di aggressività, ho visto momenti di Emma di estrema incavolatura, di litigate molto feroci, però ecco, io più che aggressiva la figura di Emma la vedo come una figura combattiva.
Sì, era la passione della discussione,
la passione,
sì,
perché appunto
d'accordo.
Come tu ricordavi, negli anni 65-66 alcuni discorsi sì, sarebbero nati a breve, però alcuni discorsi ancora erano proprio ante litteram, perché per cominciare a vedere un qualche cosa da parte delle donne dobbiamo aspettare il 67, il 68, che nascono dei collettivi di donne, le donne cominciano a interrogarsi su certe cose, a fare alcuni percorsi che in quegli anni appunto erano i percorsi poi di autocoscienza e di separatismo. Io lei appunto la ricordo, come diceva Giorgio, estremamente dolce nei confronti delle donne e delle compagne più giovani che si avvicinavano. Le ha sempre accolte e ci ha accolte, perché poi io pure un po' più giovane di lei, non tanto, ma insomma un po' più giovane di lei.
Un po', dai.
un po'. Più giovane di lei, comunque l'ho vissuta questa cosa, perché proprio per parlare di quella che è stata la mia esperienza all'ingresso di Radio Onda Rossa, diciamo che il gruppo che mi ha accolto all'ultimo è stato un po' il gruppo delle donne, perché coi compagni ci è voluto molto tempo prima di poter cominciare a instaurare un certo tipo di discorso, no? E forse vedevo anche un po' una punta di diffidenza in alcuni compagni, non solo in quelli della radio, no? Ma una diffidenza che in genere un po' si subodorava anche in altre realtà. E di lei questo soprattutto ricordo con piacere, l'attenzione alle e agli altri, perché sebbene ci avesse un rapporto fortemente conflittuale con gli uomini, però poi era anche attenta, no, ad alcune situazioni, ad alcune persone, ad alcune esperienze. E questo era per me un po' una grande dote, perché anche l'attenzione è difficile, no? Si conquista, perché all'inizio siamo tutti un po' portati ad essere un po' più rivolti verso noi stessi, verso quello che vorremmo fare, che vorremmo dire, che pensiamo, e essere un po' meno attento alle esigenze degli altri, delle altre. E appunto la sua attenzione, come ricordava anche Giorgio, non era solo rivolta poi al discorso politico, trovavi un'accoglienza anche per quello che esulava dal politico e poteva essere un malessere personale, alcuni sentimenti personali, ecco.
Vabbè, direi, fra l'altro vi rimando anche a Mezzatesi di domani, perché dagli archivi abbiamo ripescato proprio un intervento di Emma, un'assemblea che proprio la definisce, direi, per come l'abbiamo raccontata e ricordata. Quindi domani Mezzatesi, sempre dalle 18 alle 20, ha ancora una volta, questa volta insomma un ricordo di Emma, ma attraverso la sua voce. Che mi sembra insomma un fatto molto bello, molto importante. E quindi le 20:12, abbiamo preso un po' più di tempo, ma ne valeva la pena, e quindi vi salutiamo, ringraziamo la compagna che è stata con noi a ricordare Emma.
Grazie a voi.
E quindi Mezzatesi si conclude qui per oggi. 06 49 17 50 il telefono.